Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, vi abbiamo fatto ascoltare tutta la colonna sonora il giorno dopo la Champions, giovedì 11 dicembre. Spalletti non è contento, i tifosi fischiano nel primo tempo, prima dei gol di McKennie e David. Spareggi ad un passo, una vittoria contro Benfica o Monaco, o tutte e due, e siamo agli spareggi, appunto. Youth League, Juve eliminata, Bremer a Bologna, sarà convocato come ieri sera, magari qualche minuto, titolare sicuramente contro la Roma. E poi il caso Zegrova. Buona giornata, ben ritrovati. Abbiamo dovuto superare, perché sono arrivati i panettoni. Sono arrivati i panettoni, come vedete, della pasticceria Luciano di Barge, li salutiamo ma avremo modo. Ma con il panettone è arrivato anche un altro bel regalo. Sta partendo, è venuta a vedere la sua prima partita in Champions, la seconda, la rubiamo, la rapiniamo dalla redazione di Roma, abbiamo Spalletti, è il Santarelli Day, Claudia Santarelli, un saluto Claudia, eccola qui, la grande giornalista che è il futuro di Radio Bianconera. Claudia, sono contento di farti salutare il pubblico dalla nostra sede di Torino.
Ciao a tutti, buongiorno.
È bastato dire che arrivavano i panettoni, è arrivato con altri nostri due amici, ci vuoi spiegare chi sono?
I miei compagni dello studio Shire, Andrea e Matteo, che sono sempre con me, abbiamo trasferito il tridente dello studio Shire allo stadio.
Allo stadio, ecco, però li rimandiamo immediatamente via perché il vero Santarelli, il vero nel senso il più vecchio della famiglia Santarelli, è malato a casa e quindi devono tornare a fare il controllo.
A mettere le
bende.
Esatto, sulla
e a controllare la temperatura. Sì. Sei arrivata in tempo per ritirare un panettone che avrai preso già dall'altra parte. Ringraziamo
Grazie mille alla pasticceria perché saranno sicuramente buonissimi.
Saranno sicuramente buonissimi. Attenzione perché alcuni sono velenosi.
Vedremo a chi capiterà.
Abbiamo creato questo scherzo, a uno capiterà una scatola vuota. Claudia, grazie, buon lavoro, grazie. Teniamo duro perché siamo della Juve.
Dai,
commento di ieri sera, vai, io vado nello studio Scirea.
Ma no, dai, il primo tempo è stato imbarazzante, però nel secondo tempo forse abbiamo visto qualche sprazzo di qualcosa di buono, quindi onestamente sono fiduciosa, dai.
Vedete come stanno migliorando i nostri giornalisti, il percorso che stai per concludere, quindi ci siamo quasi, se ricordo bene. Bene, allora bisogna alzare il livello delle domande. Senti, io non sono in grado di rispondere a Spalletti, perché non mi aspettavo che mi facesse lui la domanda, ma ho una risposta. Zegrova, ti è piaciuto? Zegrova, come funzionerà da adesso in avanti? Perché così gli dico, me l'ha detto la Santarelli,
C'è da dire che Zegrova ha giocato 45 minuti, però effettivi sono stati un quarto d'ora. Comunque, secondo me, si vede che non è ancora in condizione, però speriamo che non si sia fatto male. Secondo me è un giocatore che può dare un grande aiuto a questa squadra, quindi ecco, se è in condizione bene, se non è in condizione, ciao.
Come ciao?
A che ci serve un giocatore rotto?
Mamma mia, come sono severi i ragazzi, le nuove leve. E allora, Claudia, prima di salutarti, mi fai ascoltare Spalletti?
Dipende un po' anche da lei.
Dipende un po' da lei.
Dipenderà da
lei. Vedi Manuel com'è bravo. Ha già preso l'espressione che mi metterà fino a tritare le caviglie anche di chi ce la sane. Dipende, me la fai riascoltare perché lo mandiamo, lo diamo con il panettone a Claudia che lo porta anche quando Santarelli fa la moviola vivente, ci dice delle cose che...
Dipende un po' anche da lei.
Dipende un po' anche da voi due, anzi da voi quattro, da tutti, dipende da tutti. Tifiamo a favore della Juventus sempre, ma noi giornalisti dobbiamo farvi anche le domande. Claudia, buon ritorno, grazie della visita, grazie ai nostri due, ma li facciamo entrare un attimo, sono lì che sono tre. Oh, per dai, il panettone ci sono tutti, sono
per
venuti
per
tutti.
Cosa non si fa per
cosa
il panettone?
Non si fa?
Affinché è gratis.
La pasticceria Luciano di Barge, seguiteli su, eccoli qua, il presepe, ecco. No, no, l'hai già preso di là, non barare.
Dipende un po' anche da lei.
Lo studio Scirea, ecco.
Allora, dipende un po' anche da lei,
Ci stiamo inserendo in un discorso che non abbiamo ascoltato, perché prendiamo il caffè con Yves.
Bene, avete preso la sua chiavetta.
Gentilmente offerto da Yves, okay. Gentilmente offerto
dipende da lei. Che cosa, mi dica lei? Così dirò poi a Spalletti, me l'ha detto.
Non lo so, speriamo di vincere con Spalletti, tu lo sai che io comunque un piccolo debole per lui ce l'ho. Secondo me miglioreremo. Voglio essere ottimista, molto ottimista.
Molto ottimista, grazie per il tuo supporto dallo studio Scirea di Roma.
È dovere e piacere.
Tu sei il medico, giusto?
Io sono il medico, sì.
Come sta il paziente? Grave.
Il paziente grave, secondo me, lo stiamo piano piano tirando fuori dalla via intensiva. Ok.
Ma parla di Santarelli o?
No, parlo della Juve. Santarelli,
Io mi preoccupavo di Santarelli.
Santarelli c'ha una salute di ferro, perché lui è molto attento a quello che mangia, cammina 40 minuti al giorno. Okay.
Grazie. Un saluto anche, dipende anche un po' da lei. Sì. Quindi? Venga qui al microfono. Qui c'è la parte, l'avvocato, Avvocato difensore o... cioè,
tutte e due.
Tutta. A tratti imbarazzanti, quanto, è la domanda che faccio oggi, rispondete voi. Prego.
Il primo tempo purtroppo non mi sono piaciuti per niente, niente davvero. Mi sono anche abbastanza preoccupato. Sul palo mi sono anche quasi tracollato sul mio vicino allo stadio.
Sul palo. E il rischio autogol di Cambiaso?
Per fortuna l'ho visto male. L'ho visto dopo e ho detto meno male che non l'avevo capito.
Ecco, ma voi avevate la formula solo un tempo, cioè il secondo? Avete pagato di più, di meno o avete il biglietto...
No, avevamo il biglietto normale, però a saperlo prendevamo la formula un tempo.
Vedi le battute poi dei tifosi?
Però tengo a precisarlo, biglietto offerto dalla famiglia Santarelli, questo lo voglio precisare.
Ecco perché gli è venuta la febbre, tutto spiegato, grazie a voi tre, buon rientro a Roma, saluti e baci, ci ritroveremo in collegamento. Vedete cosa vedo io tutto il giorno? Capite a volte? Perché
la difficoltà,
Però la vita è bella anche per questo. Ora può fare tutte le proposte tattiche che vuole. Bene, Jeep in fuorigioco. Buongiorno direttore Paolino. Poi parlate anche degli ospiti prima. Mi dovete spiegare un po'. Vi lascio andare, tranquilli, un po' come diceva Pippo Baudo. Andate, che se no non inizia la puntata. Buon panettone. Buon Natale. Grazie, ciao, sempre un piacere. Grazie. Diventerà un po' così live la nostra. Ah, saluti anche tu? Saluta anche il nostro stagista Tullio. Benissimo.
Dipende un po' anche da lei.
Dipende un po' anche da lei, non solo da lei. Le dobbiamo prendere tutte, eccetera. Al di là degli imbarazzanti, noi dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Un piccolo fuori onda, fuori programma, a dire il vero. E quindi analizzeremo anche gli aspetti economici. Ieri sono entrati un po' di soldi grazie a questa vittoria, ma soprattutto sono arrivati i punti fondamentali. Tra poco ci colleghiamo quindi con la redazione di Milano Finanza Newswires. La domanda oggi è: a tratti imbarazzanti, lo ha detto Spalletti, per fortuna lo ammette, e rispetto ad altri allenatori questa è già una bella novità. Poi, se volete, trattiamo anche il tema sulla risposta di Zegrova. Voi non gliel'avreste chiesto? Voi pensate che giocherà domenica? Aspetteremo di vedere gli esiti? Capello è uno stupido a dire che è stata una mossa azzardata prima dell'inizio della partita? Metto insieme, non quello che mi fa comodo, metto insieme una riflessione. Mi dite la vostra? E intanto chiamiamo l'ospite. Ci sono già dei vocali, per caso? Vuoi anche portarti il tecnico via a Roma? No, dai. Ascoltiamo se ci sono dei vocali. Dico... 340-5425-324.
Buongiorno, direttore.
Non mi ricordo.
Vincenzo da Acquasparta.
Ah, sì, Vincenzo.
Io, al contrario di Camillo De Michelis, ho visto Locatelli fra i migliori in campo. Lui però ce l'ha a morte con Locatelli. Vorrei fargli una domanda.
Come mai Camillo,
cambiando quattro allenatori, Locatelli gioca sempre titolare e gli altri centrocampisti vengono cambiati regolarmente? sono tutti stupidi gli allenatori o ci capisce poco Camillo De Michelis?
O sono gusti da rispettare. Io penso che nella severità di un giudizio passi, ci siano delle verità, ci siano degli errori, ma tarando la Juventus su quello che siamo, su quello che siamo stati 6 mesi fa e che saremo ancora, cercando di ottenere il meglio in poco tempo, io penso che Locatelli resti ancora quel giocatore che serve nell'emergenza davanti alla difesa per dare solidità, perché l'obiettivo è quello di fare un gol e prenderne 0. Senza Bremer, con una difesa un po' ballerina che va protetta, cioè non mi sembrano, a me la difesa ha preso 2 gol, ma la difesa del Paphos non mi è dispiaciuta, ci sono quei giocatori che hanno fatto anche molte partite in Europa, farebbero molto comodo anche a noi. So che quando si prende di mira, non Camillo in generale, un giocatore non piace, continua a non piacere. Io di questa squadra so che, ripeto sempre un'espressione, poi potete condividere o meno, poi se ne può parlare naturalmente, dico semplicemente che ci può stare Locatelli in questa squadra, in tante altre squadre, né Locatelli della Juventus, della storia della Juventus, tanti di questi giocatori non sarebbero stati presi neanche in considerazione. E se l'avesse preso in considerazione qualche osservatore, quell'osservatore lì probabilmente non farebbe più parte del gruppo squadra, o probabilmente gli avrebbero cambiato il software del suo computer. Però al di là di questo, siamo partiti con un fuori tema. Non è mai un fuori tema. Se si parla di Juve, assolutamente no. Questa è casa vostra, 340-54-25-314. Poi vi devo chiedere un giudizio su quella domanda, ma non per giudicare me. Io ripeto sempre il concetto: domanda lecita, risposta obbligatoria. Perché prima si difende Spalletti, l'ho capito anch'io, ma mi deve dare lui la risposta, la deve dare a voi, non a me. Siete voi che lo chiedevate di farlo giocare 1 ora, 70 minuti, e ce l'ha messo a disposizione. O forse rispondeva e si toglieva qualche sassolino che magari gli ha lanciato qualcuno, o forse lo voleva dire ai dottori, o forse lo voleva dire a voi, o forse lo voleva dire ai giornalisti. Chiedere di Zegrova alla fine della partita di ieri, prima volta che gioca da titolare, non so cosa ne pensate voi, ma oggi dovrà fare dei test. E sapete cosa vi dico? Se volete dirlo prima, se no lo so che molti di voi aspettano che qualcuno dica, che esca la formazione ufficiale e poi lo dirà alle 20:50 di domenica sera contro il Bologna. Zegrova, a mio avviso, non partirà titolare, ma non perché è bocciato, perché giovedì, venerdì, sabato e domenica, un giocatore che arrivava da 10 minuti, ne ha giocati 30, da titolare subito a ritmi alti, al massimo è pronto per entrare a partita in corso. Mi sbaglio? Espongo un pensiero, una riflessione condivisa con preparatori, condivisa con massaggiatori, condivisa con chi non avrebbe dato l'ok, o forse non l'ha dato l'ok per farlo giocare, e quindi è stata una mossa, come dice Capello, un po' azzardata, ma condivisa. Io l'ho condivisa. Meglio, cioè, per giocare 10 minuti alla fine, anche 10 minuti all'inizio, così provo, cerco di capire. Ci ha fatto capire delle cose in più. E così, caro il mio Gabriele Lamotica, Milano Finanza, News Wires, buongiorno, ciao.
Ti ascoltavo con molta, molta, molta attenzione.
Rispondevo un po' perché non sapevo se eri già all'ascolto o meno, e poi perché mi è arrivato Babbo Natale con questi buonissimi panettoni, bisognerà mangiarsene una fetta insieme, molto probabilmente, appena sarà possibile. Ringraziamo quindi la nostra pasticcera, la pasticceria Luciano di Barge, seguiteli sui loro profili, anche perché li potete prenotare, vi arrivano come sono arrivati a noi, quindi sperando che siano ancora pieni. Vabbè, al di là di questi, perché qui li conosco i miei tecnici. Gabriele, partiamo da un giudizio sulla partita di ieri sera. Te l'aspettavi così? È stata una reazione giusta, fortunatamente vincente nella ripresa. Però quanto è stata imbarazzante a tratti la Juventus? Uso l'espressione di Spalletti, perché se la dicessi io magari qualcuno si offende.
Il tempo è stato mortificante più che imbarazzante, sembrava di essere, siamo stati presi d'assalto dal Paphos, che avrebbe anche meritato per almeno un gol, Ormai è chiaro che ogni volta che capita un cross da un calcio d'angolo noi siamo nel panico più assoluto, perché comunque i nostri difensori non capiscono il motivo, ma continuano a guardare la palla e non l'avversario, quindi sistematicamente arriva il tiro o il colpo di testa. Mi permetto di fare una considerazione su Locatelli. Dobbiamo essere molto chiari: Locatelli ieri ha fatto una partita immensa in copertura con il mezzala di rottura. Se poi, quando poi Locatelli si chiede a Locatelli di fare il regista, lui il regista non lo sa fare, non ha mai fatto. Cioè, il problema è che non si può chiedere a qualcuno di fare ciò che non è capace di fare. Lui poi, per abnegazione e professionalità, si presta, però il suo ruolo, quello per cui è stato poi comprato sicuramente con un prezzo veramente eccessivo, ma questo ormai fa parte del passato e non è inutile lavaricarsene. Locatelli ha fatto un europeo vincente nel ruolo di mezzala di rottura, e qui gli ha fatto 4 tackle anche molto rischiosi, tutti vincenti, in cui ha fatto vedere che quello è il suo ruolo. Poi quando deve costruire, a me cosa suona? Non lo è stato mai, non lo sarà mai. Cioè, era come se noi siamo chiesto a Bonini all'epoca di costruire.
Esatto, bravissimo, bellissimo esempio, Gabriele, onestamente.
Furino non costruiva, Furino portava la palla a qualcuno che poi doveva costruire, ma intanto aveva rotto il gioco, e quello Locatelli lo sa fare molto bene. Locatelli, secondo me, anche in una Juventus in cui c'era il centrocampo stellare, Pogba, Vidal, Marchisio, Pirlo, sarebbe stata un'ottima riserva, ma sicuramente non titolare, ma un'ottima riserva. Ma lui viene beccato da tutti, anche da me, quando cerca di proporsi.
Assolutamente, anche da casa lo stanno facendo. Ha sbagliato molto anche ieri, ma ha sbagliato Miretti, che se non lo metti, perché non mette i Miretti? Cioè, noi, caro il Jordi 96, Ita, Francia, eccetera, eccetera, al di là della partita, guardiamo ad ampio raggio, perché se togliessimo anche alcuni giocatori, quell'equilibrio di cui parla Spalletti salterebbe molto più facilmente. Mi permetto di dire questo. Prego, Gabriele.
C'è un tema, comunque, secondo me c'è un tema gravissimo e psicologico, nel senso che questi ragazzi sono perennemente terrorizzati di sbagliare. Quindi devono, comunque, al primo passaggio sbagliato c'è un dramma. Oddio mio, ho sbagliato il passaggio. Poi si sbagliano altri 2, altri 3. E, purtroppo in questa squadra non c'è nessuno che abbia esperienza, ci sono Bremer in parte Locatelli, ma nessuno che tranquillizzi chi è in campo a giocare, e quindi a partire dal portiere, che secondo me era, noi per anni abbiamo avuto un portiere che tranquillizzava tutti, non solo perché parlava qualunque cosa, ma anche perché aveva un carattere tale che era rasserenava soprattutto i suoi compagni di difesa, che erano ben diversi da quelli che avevano adesso. Quindi c'è un problema di maturazione. E ieri il primo tempo è stato veramente desolante, il secondo molto meglio, però ogni tanto guardare Ilicic ti fa tanta tenerezza, perché proprio solo in mezzo al nulla, solo in mezzo al nulla o quasi.
Senti, Gabriele, che oggi ci siamo un po' persi tra panettoni, l'arrivo di Claudia Santarelli qui in redazione a Torino, la nostra collega di Roma, amici, ascoltatori e anche opinionisti di Radio Bianconera, il dibattito si allarga sempre. Ti faccio dare velocemente un giudizio su quelli su cui avresti puntato ieri sera, e la novità è stata anche Zegrova. Mi sembra buoni tratti per diversi minuti, una quindicina, 20 massimo, buona la sua partita. Poi La tenuta atletica abbiamo visto che ha inciso parecchio.
Io Zegrova l'ho visto perché era proprio, giocava dalla mia parte, io sono anche nella tribuna opposta rispetto alla tua stampa, l'ho visto proprio bene, molto propositivo, chiama molto spesso la palla, chiaramente i compagni facevano un po' fatica a vederlo, anche perché poi quasi nessuno ha la possibilità di fare un'apertura da un campo all'altro in modo da servirlo.
Forse era anche un po' studiata così, cioè da puntare qui sulla sinistra, Yıldız, lasciare un po' più tranquillo su quegli strappi o troppi su Zegrova, troppo distante a volte.
Sì,
dalla...
però per esempio le sovrapposizioni con Kalulu, le sovrapposizioni con il colleghi di centrocampo erano sempre abbastanza macchinose, perché ovviamente diventava ancora negli schemi. Il ragazzo è molto forte, ha fatto un paio di tiri abbastanza interessanti, uno è stato, se lo avete deviato, poteva essere se non gol perlomeno un'occasione molto, molto, molto complessa. Chiaramente hai ragione tu, non ha un tempo nelle gambe, ma secondo me è stato anche giusto giocarlo all'inizio della partita, perché poi non dobbiamo sottovalutare che abbiamo beneficiato dell'effetto Conceição con una squadra che era già stata stancata da altri, per cui Conceição, volendo ben vedere, ha un tempo che è esplosivo, poi va a scemare. Quindi farlo giocare un secondo tempo, secondo me, massimizza al momento le doti di uno e dell'altro e consente, secondo me, anche a Zegrova di trovare la forma partita.
Certo.
Zegrova è sicuramente un giocatore che, rispetto alla media della rosa, è molto più vicino a Ilic che agli altri. E ricordiamoci, è venuto alla Juventus perché è venuto da infortunato, perché altrimenti sarebbe andato in squadre che hanno delle capacità di spesa e anche delle ambizioni un po' differenti dalle nostre, senza in questa nostra fase storica. Per cui Zegrova è sicuramente un giocatore che va coltivato e va tenuto, fatto crescere dal punto di vista fisico e atletico, perché poi a quel punto avere Zegrova da una parte e Ilic dall'altra ci può consentire, secondo me, di utilizzare al meglio due punte molto leggere come sono David o Pendà.
E forse abbiamo capito anche quello che potrebbe diventare, un po' già lo è, per le cose che hai detto, anche il ballottaggio, no? Le sostituzioni, Conceição, l'alter ego di Zegrova, viceversa, in base alle partite, in base al minutaggio che uno ha e all'avversario, onestamente. Quindi a Bologna immagino Conceição titolare, Zegrova per gli spunti, magari a partita in corso, nella ripresa, e intanto magari aumenta anche il minutaggio. Senti, una battuta la dobbiamo fare della nostra consueta rubrica di economia, ma mi hanno detto che Pogba sta investendo in cammelli, qualcosa del genere.
Sì, che a me è stata una notizia meravigliosa.
Cioè, una notizia ufficiale che riguarda gli aspetti di investimento.
Nella scuderia più di corsa di cammelli più importante dell'Arabia Saudita. La corsa di cammelli, chiunque si sente in Arabia sa che è un
divertimento
nazionale per loro, perché hanno suonato gli stadi. Allora, in passato, chiaramente, le corse, i fanghini erano dei bambini, chiaramente oggi questo è assolutamente impensabile, anche in Medio Oriente, per cui sono passati ai fanghini adulti, comunque sicuramente, come così come il Palio di Siena, ma soprattutto le corse ovviamente vengono fatte, i cammelli vengono guidati dei robot che danno degli impulsi e il cammello corre.
Quante ne sa Gabriele La Monica di Milano Finanza News Wires di investimenti e di queste robe? A me non sarebbe venuta neanche in mente, va bene.
E lui ha investito in questa cosa, quindi sono delle società legate chiaramente alla famiglia reale saudita.
Certo.
Sicuramente però per il Medio Oriente è un business incredibile, per cui sicuramente è un business. Dove sicuramente potrà fare dei soldini, ecco.
Gabriele, finalmente ha segnato David, dopo aver sbagliato l'impossibile. Fortuna che ha segnato, perché sennò oggi saremmo partiti da lui, o no?
Sicuramente, lui è un altro che secondo me deve trovare un pochino di forma, nel senso che comunque vederlo non ha una corsa che strappa l'occhio, come un po' come Ben Johnson, per rimanere in esempi canadesi. Non è esattamente uno che quando corre ti fa emozionare, perché sembra sempre che sia in surplus. Ieri ha sbagliato un gol che ha gridato vendetta e non soltanto. Poi l'altro l'ha fatto, però è uno che secondo me sta pian pianino entrando in regione. Arrivare a Torino deve essere stato un grosso trauma da un punto di vista degli allenamenti, della pressione, delle attese, perché sicuramente è un giocatore poi che deve innestarsi su una squadra che è abituata a giocare con un attaccante come Vlahovic, che è quello che ti fa portare sulla squadra, mentre lui deve essere subito in velocità, per cui i compagni dovranno anche abituarsi al suo modo di giocare. Evidentemente fino adesso io gli ho visto fare delle performance assolutamente carenti come tutti, per cui non posso pensare che possa essere quello il giocatore che abbiamo preso. Sicuramente va aspettato, lo stiamo aspettando, deve migliorare molto, e anche un altro che deve prendere molta, 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 molta più fiducia in se stesso. Manca molta fiducia.
Oggi siamo stati un po' così fru-fru nel approfondire i temi, però intanto li abbiamo assaggiati con la competenza di Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires, dai cammelli alla Juventus, alla zebra bianconera. Diciamo così, il titolo potrebbe essere questo. Grazie Gabriele, ci sentiamo grazie ancora per gli auguri naturalmente. Una fetta di panettone simbolica ti arriva dalla nostra pasticceria preferita, Luciano Pasticceria di Bagge. Facebook, Instagram, trovate i riferimenti, potete prenotarli e vedrete, dite RBN e vi arriva il panettone più buono di questo Natale, secondo me. Io l'ho assaggiato ed erano i panettoni che hanno assaggiato anche Allegri, i fatidici panettoni di Allegri, poi li ha assaggiati anche Giuntoli, poi anche Tiago Motta, poi chissà adesso se riusciremo a darlo anche a... Sono andati via? Allora non dobbiamo dirlo, assaggiatelo, punto e basta. Ciao Gabriele, Gabriele Lamonica, ciao, ciao, alla prossima. Davvero buoni, Instagram, Facebook, la pagina ufficiale di Pasticceria Luciano Barge, Barge, provincia di Cuneo. Seguite, guardate, se siete di quelle parti, magari è più semplice, passate, altrimenti ve ne spediscono come le hanno spediti anche a noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati amici radioascoltatori di Radio Bianconera, collegati attraverso la nostra app gratuita, fatelo, passate parola, un'app in più risolve tanti problemi perché conoscerete un po' la realtà bianconera, bianconera che ho un problema di ritorno in cuffia in questo momento. Eccoci, tornato tutto normale. Ah, ecco, era una... Cioè, finito il panettone, boom, sì, ho capito il messaggio. Scusate, ogni tanto il bello della diretta, o il brutto di ascoltare certe cose che non c'entrano niente col calcio. Al di là di questo, dei panettoni che vedete, ne rimangono tre, non sono qui per venderli all'asta, li potrete trovare sulla pagina Facebook, le modalità con cui riceverli direttamente e comodamente a casa, anche il giorno di Natale, secondo me. Panettoni della pasticceria Luciano, che ringraziamo, che assaggeremo noi della redazione e quelli della redazione di Roma in collegamento non a Capodanno ma in una serata in cui brinderemo anche a nome vostro qui in redazione Torino e Roma naturalmente. Bene, pagina Facebook e Instagram, pasticceria Luciano Barge, provincia di Cuneo, e scoprirete tante delizie. Poi vi faremo vedere anche qualcosa nei prossimi giorni, sentiremo addirittura la pasticcera che ci racconterà la passione che c'è anche nella sua professione. Panettone che la pasticceria Luciano vorrà omaggiare anche al signor Spalletti. Glielo porti tu, glielo do io, Manuel, cosa pensi che serve? Glielo spediamo, glielo facciamo spedire?
Dipende un po' anche da lei,
dalla pasticcera in questo caso.
Ma io ho visto i precedenti, non glielo darei.
Visti i precedenti? Cioè chi l'ha preso va a casa? Ah, ho capito, però qui abbiamo 8 mesi di tranquillità, dai, non prima, al massimo.
Non per colpa del panettone.
Non per colpa del panettone, che è buonissimo, anche perché se no me ne toglie uno, indovina di chi è il panettone poi che è tolto. Bremer, il ritorno a Bologna, anche Rugani era con la squadra ieri sera per la prossima, possibili titolari, Thuram e Consensao ieri subentrati. Quindi Thuram e Consensao ci fanno pensare, Thuram titolare... Consensao titolare, fuori Miretti e Zegrova, penso io. Voi come la pensate? E soprattutto, era una domanda scomoda quella su Zegrova. Secondo voi giocherà domenica? Capite il motivo per cui, rendendosi conto della situazione, fa anche capire, risponde magari un po' a me, a voi, a te, a lui, a Capello, a Marchisio, a Tizio, Caio e Sempronio. Non bisogna chiudersi nella barricata. Su questo ci sono allenatori che sanno dibattere molto bene. Però io penso che Spalletti rappresenti ancora la bella novità per poter portare la Juventus, questa ancora piena di incertezza, di dubbi, fragile, verso un qualcosa di più concreto. Intanto galleggiando con una vittoria pesante che ci porta a 9 punti. manca una vittoria e siamo sicuri, probabilmente possono bastare anche due pareggi. Andiamo a sentire cosa ne pensate anche in vista Bologna. Ricordiamoci Bologna che è davanti a noi in classifica. Se c'è qualcuno che dovrebbe riposare, se Bremer lo fareste giocare dal primo minuto o meno, probabilmente partirà poi titolare prima di Natale con la Roma in casa. Qualche minuto per lui, 20 minuti, magari potrebbe toccare anche a Rugani, che aveva qualcosa di più semplice, che ha già superato ieri in panchina. Ascoltiamo e poi andiamo col tifoso, col tifoso e con l'amico Sandro Pellò, che sarà già lì pronto a ricevere la nostra mail per il nostro link. Tutto a posto, benissimo.
Buongiorno direttore, sono Diego. Io volevo portare una riflessione un po' più in generale sulla squadra e sull'atteggiamento della squadra, nel senso che ormai da più di una partita abbiamo assistito a un cambio di marcia tra il primo e il secondo tempo. La mia riflessione è questo cambio di marcia è dovuto all'allenatore che incide parecchio negli spogliatoi anche dal punto di vista motivazionale, oppure c'è di base un errore di formazione iniziale che viene corretto successivamente?
Interessante, come sono tutte le domande, poi ci sono quelle che diventano opinione e quindi diventano un'altra cosa. Io penso che ci sia una sostanziale differenza. Non è così masochista un allenatore, ma può sbagliare pensando di azzeccare la sorpresa. A Napoli non l'ha azzeccata quella sorpresa e l'ha messo addirittura lui. E gli faccio i complimenti. Uno. Ieri avevi una squadra esperta, aggressiva, esperta. 34 anni, David Luiz, una difesa tosta. E sai, le difese toste o chi ha esperienza internazionale e ha i tuoi stessi punti in classifica fino a ieri sera, sa qual è il tuo nervo scoperto? La fragilità. E nella fragilità ci hanno sguazzato per 66 minuti e 59 secondi. Perché nel secondo successivo, al gol di McKennie, importante per questa squadra, ma titolare nella squadra di Zidane, di Platini, questo volevo dire prima, non fraintendetemi. In quel secondo è cambiata la vita anche del nostro ospite, Sandro Pellò. Buongiorno Sandro, o sbaglio?
Ciao, beh sì.
Eccoti.
Quel secondo lì è stato importante anche perché poi, come sai, tu che di calcio ci capisci, mancava 20 minuti alla fine e se non la sblocchi sale quel panico, quella tensione, quel nervosismo, lo stadio ti fischia, lo stadio fischiava.
Hai fischiato? Perché ti vedo ancora lì con la barba un po' più lunga.
No, io non fischio. Ah, tu lo fischi. Anzi, posso dire che ho trovato...
voglio sapere da te.
Ma cosa fischi? Ma chi fischi? Cioè, fischi Locatelli o McKennie o cosa perché non sono abbastanza bravi? Ragazzi, quelli fanno quello che sanno fare. Cioè, quello è quello che sa fare Locatelli. Un buon interditore, decisamente buono, ruba tanti palloni, ferma tanti, ma non puoi pensare che sia Pirlo o Pjanic, non lo è. E se non fa Pirlo e Pjanic non lo puoi fischiare, non si fischia questa Juve. Questa è una Juve di giocatori di livello medio, con tre lampi di talento estremo,
di eccellenza.
Qualcuno sta magari nel medio buono e qualcuno sta nel medio scarso e qualcuno non l'ha ancora capito perché non riesco a capire come mai esista e giochi al calcio, però è questo il livello, quindi non serve a niente fischiare questa squadra. Cosa fischi? Fischi McKennie perché non ha l'intelligenza tattica di Khedira, non lo puoi fischiare. E però a 20 minuti dalla fine ogni singolo giocatore gli monta una paura di non farcela, di non battere comunque una squadra cipriota che nella reputazione del calcio è molto più in basso di qualunque tipo di calcio. Noi italiani stiamo scendendo di livello, vi ricordo la nostra nazionale che è stata la Svizzera è irraggiungibile per noi come livello, ci hanno massacrato la Macedonia, la Norvegia non l'abbiamo vista, la Norvegia, non la Germania, l'Inghilterra o il Brasile. Quindi in questo decadimento complessivo del calcio italiano c'è un decadimento complessivo della Juventus e non si fischia, si accetta, si sostiene fino in fondo, perché forse l'unica cosa da sperare in quel momento era che qualcuno facesse la giocata. E McKennie ha fatto un bellissimo gol, molto bello, non facile, cioè perché comunque se
da attaccante
ha tirato una castagna
da attaccante
dal basso in alto,
Sandro, da attaccante
lì sì mi ha sbloccato, lì ho ripreso a respirare, perché c'era il rischio che questa partita finisse nel pareggio, perché anzi non ci sono i punti nel calcio, ma è a tutti chiaro che il primo tempo ai punti lo stravincevano loro.
Sì, assolutamente. Ti stavo dicendo,
ma anche perché con belle giocate, no? Con belle giocate, con belle azioni, non casualmente hanno tirato 3 punizioni o 4 calci d'angolo. A parte che ogni calcio d'angolo lo prendevano loro di testa, non so come mai. Solo che in questa squadra, onestamente, bene, sono contento, mi prendo i 3 punti. Sono contento perché è quello che dobbiamo fare. Noi avevamo le partite più difficili nella prima metà del girone, no? A differenza per esempio dell'Inter, che ha le partite più difficili nella seconda metà. Quindi abbiamo faticato, abbiamo purtroppo buttato via quella vittoria con il Villarreal
in trasferta,
a un punto, cioè è riuscita solo a pareggiare con noi, mi pare,
sì,
se non sbaglio.
Hanno perso, il Villarreal ha perso col Pafos, tra l'altro.
Ha perso col Pafos, è vero, sì, quindi voglio dire, a quella proprio l'abbiamo buttata via, avremo un altro spirito oggi rispetto alla Champions. Dopodiché non siamo una squadra da Champions, ma non lo siamo.
Questa è la schiettezza di Sandro. Sandro, mi ha incuriosito prima, intanto McKennie. Analizziamo un attimo i 2 gol, perché non bisogna, sì, fischiare, tu sei uno che non fischia, però se non avesse buttato quel pallone dentro, poi anche David sarebbe uscito tra i fischi, secondo me. O cosa avresti pensato? David, invece ha segnato, sì, dopo aver sbagliato quel gol.
Sì, perché Ildiz è buono, è buono e ha fatto la cosa perché poteva andare in porta lui, però oggettivamente, siccome il portiere viene a chiudere lui che avanzava, quell'altro avrebbe avuto più facilità a segnarla e ha fatto la giocata giusta. Tra l'altro partito da Conceição quell'azione, mi pare, no? Un micidiale contropiede, gli abbiamo picchiato un micidiale contropiede. Ne avevamo Ildiz prima si era anche mangiato un gol, onestamente, Ildiz che ha giocato bene come sempre, perché è l'unico di un altro pianeta in quella squadra, su quel tiro di Coop Miners Ildiz doveva metterla almeno nello specchio della porta e l'ha tirata, ha ucciso
qualcuno
in tribuna. Esatto. Sì.
Su David, dimmi.
David, io non lo so, non capisco, leggo anch'io le statistiche, non c'è mica bisogno dell'algoritmo di Comolli. È il giocatore dopo Haaland fino all'anno scorso, nato dopo il 2000, che ha segnato più gol in Europa. Ma come che ha segnato? Non lo so, come se... Cioè, io mi domando, cos'ha di forte quel giocatore lì? Allora, è veloce? No, lo rimontano sempre, nelle fughe lo rimontano sempre. Ha un dribbling micidiale? No. No, testa no, perché ha 1,60 m. Ha un senso della posizione fantastica, che ogni volta che c'è un pallone che rimbalza in area ci arriva lui. Ieri è successo e l'ha buttata fuori. Non riesco a capire il valore di quel giocatore. Posso sbagliarmi, tanti giocatori hanno bisogno di tempo per ambientarsi e quindi, come dire, non sono duro per voglio la testa di David, anzi al momento sono contento che ci sia, perché se no ci inventiamo quelle puttanate come il falso 9 contro il Napoli e lasciamo tutta la metà campo in mano agli avversari. Quindi per fortuna c'è David, per fortuna c'è Openda, sono poca roba.
Mm-hmm. Sandro, era il tuo nervo scoperto? Ci sei arrivato da solo a Napoli-Juventus? come riflessione?
Beh, ragazzi, non è andata. Ma però ho apprezzato Spalletti, l'ha detto, ha sbagliato la formazione del primo. Scusa, ti ricordi che ne abbiamo parlato l'altra volta prima del il Bodo, no? Che avevamo detto, ma cacchio, inizi, metti in campo bene o male quella formazione lì che vive su con Seisao a destra, Ildiz a sinistra, Vlahovic, che avevamo ancora Vlahovic,
su cui si puntava
in mezzo,
molto.
I due lì del centrocampo al centro sono Locatelli e Thuram, insomma ti giochi un po' gli altri, hai riportato a destra Cambiaso, ti sei inventato sta cosa che è un tappabuchi, perché ieri abbiamo visto che Coop Miners difensore, ieri lo infilavano in un modo terrificante.
Quando ti puntano dimostra i limiti del difensore.
Però te lo sei inventato, sei stato bravo e tutto, poi arrivi alla partita di Champions League, la tua prima partita come allenatore di Champions League è importantissima perché devi vincere, e fai la rivoluzione, il ribaltone. Ti ricordi, si era inventato una formazione con Azic, Openda, e dice ma adesso devi fare l'esperimento. Stessa cosa ha fatto con Napoli. Giochi contro la prima in classifica, se non è la prima e la seconda, cioè comunque con tutto il campione in carica, a casa sua, in uno stadio storicamente difficile dove da tanto tempo non facciamo punti, e mi inventi il falso 9. Cosa è successo? Che per tutto il primo tempo il Napoli si è piazzato nella nostra metà campo e ha fatto quello che voleva, perché quei due ragazzotti là davanti erano in balia di tre difensori.
Vero.
Bastavano in tre a fermarli e tutti gli altri andavano.
Poi si è riuscito a pareggiarla, hai avuto anche il momento per vincerla.
Bravo.
Diciamo, per credere.
Per il momento vedi che stai andando bene in quel momento, ti manca poco alla fine, roba del genere. E togli l'unico talento che hai. Per cosa? Per farlo riposare a 19 anni, a 20 anni. Tu la facevi a 20 anni? Bevevi la sera, uscivi, bevevi tre birre e poi il mattino dopo andavi a giocare a pallone.
Assolutamente. Non passavo neanche da casa, avevo già la borsa in macchina.
Non passavi da casa, la borsa in macchina, poi tornavi a casa.
Ti incontravo.
Con le ginocchia sbucciate e la coscia da palmizzata, perché sui campi ci si sbucciava.
Veramente.
Tutti. Ti chiamava un amico e diceva, cazzo me ne manca uno oggi pomeriggio, vieni a giocare, tu ci andavi.
Sì. Dove ho la borsa? Forte. Ah, l'ho lasciata in macchina, era ancora in macchina,
esatto.
E ricominciavi da capo.
Sporca, però vengo lo stesso. Non eri forte come Ildiz, però avevi 19 anni.
Come ti permetti? Come si permette dire questa cosa al direttore di Radio Bianca? Hai perfettamente ragione. Sempre
perché
bello chiacchierare con te.
Perché fai il direttore, se no saresti a fare un'altra roba.
Se no sarei ancora lì a giocare in mezzo a una strada, nei campi sintetici di tecnica. Come?
Dipende un po' anche da lei.
Dipende un po' da lei. Ha sentito cosa mi ha risposto? Te lo faccio ascoltare l'inizio quantomeno, perché poi dura tanto, poi mi ha dato la risposta. Domanda e risposta.
Dobbiamo Polino, Radio Bianconera. Mister Zegrova, 45 minuti, alcune risposte molto buone. Da adesso in avanti come funziona? Dipende dai test?
No, dipende un po' anche da lei. Nel senso che dipende il suo pensiero. Noi siamo disponibili a ascoltare, io ci trovo sempre qualcosa da imparare in quello che mi viene detto, per cui qual è il suo pensiero, noi se lo esprime noi stiamo attenti, però dipende anche da quello che si vede, perché stasera
dipende da quello che si vede, Pellò, tu che studi comunicazione, dipende da quello, cioè l'inizio poteva, ma non perché fossi io, cioè...
Allora,
gli dirò la prossima volta, me l'ha detto Pellò, attenzione, me l'ha detto Pellò, iniziamo la rubrica, me l'ha detto Pellò.
Secondo me, voglio dire, Zegrova e con Seisao o gioca uno o gioca l'altro,
evidente, perfetto.
No? Come dire, questo è un altro dei misteri di questa campagna acquisti, o gioca Openda o gioca David, o gioca cioè ne hanno comprati quattro doppioni, a due. Però, ok, Zegrova secondo me andava fatto giocare un po' di più, perché lui l'ha spiegato, viene da un lungo infortunio, non vogliamo caricarlo subito, e quindi che ci stesse un tempo ha deciso di fargli fare il primo.
Che è il più faticoso, diciamo, per chi...
Sì, sì, però forse gli faceva bene provare. Allora, io non sono negativissimo su Zegrova nel primo tempo, secondo me sembrava, era un po' timido, cioè ha rischiato poco quei dribbling una volta sola e non gli è riuscito un tunnel di quelle robe che sono i suoi guizzi. Poi è entrato con Seisao, che è più confident, come si suol dire, perché è più gioca da più tempo, è titolare e tutto, e ha giocato decisamente meglio di Zegrova. Però non è lì il problema della partita di ieri, questa alternanza Zegrova con Seisao. Quelli vanno bene, che giochino un po' uno, un po' l'altro, chi è. È che è difficile mettere le mani, cioè se tu avessi la bacchetta, se io ti regalassi la bacchetta magica e ti dicessi risolvi un problema in un reparto della Juventus, cioè ieri era difficile deciderlo, perché noi siamo scesi in campo in Champions League con un centrocampo Miretti, Locatelli, McKennie, Cambiaso, poca roba, in difesa facevamo, ci infilavano quelli del Paphos, non quelli del Real Madrid o del City, quelli del Paphos ci infilavano, ma coi lanci lunghi, sparavano delle pallonate da 90 metri e loro arrivavano prima lunghi sulla palla, cioè, e davanti il vuoto pneumatico. Io non so da dove iniziare a metterci le mani, forse mi piacerebbe davanti, perché bene o male qualche palla lì dentro gira, però non c'è quello che la butta dentro.
Sandro, al di là dei voti eccetera, giudizi, sì, abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti, ti chiedo, intanto mi scrivono da casa la risposta che ti ha dato, ieri fa capire che Spalletti ascolta Radio Bianconera, non so se è vero o meno. Qualcuno gli dice che proviamo a fare il...
Vabbè, Spalletti in conferenza stampa ha un suo modo di affrontare le conferenze stampa.
E parla, cioè, di calcio poi, eh? Io gli faccio i complimenti, bene, pubblicamente, perché poi parla di calcio, si assume le responsabilità in questo momento, altre volte...
Fammi dire una cosa.
Vai.
Non te la prendere, perché adesso... No. Tocco la tua categoria, ma per quanto voi vi crediate assolte, siete lo stesso coinvolti, come diceva De André.
Eh sì.
No, come dire, tu lo sai cos'è una sala stampa di dopo una partita di calcio.
Eh sì.
Ci sono queste domande che in realtà non sono domande, sono giornalisti di varie testate online, carta stampata.
Non mi tiro fuori, ci mancherebbe.
Che fanno tutti i loro ragionamenti, questo, si dimostrano dei grandi talenti e si concludono cosa ne pensa. Cazzo, non è una domanda, no? Cioè, le domande sono un'altra cosa. E questi allenatori, ci sono quelli che l'affrontano solo spiattellando il nulla assoluto, delle banalità che a voi giornalisti non servono
a niente
per costruire la notizia, per costruire l'articolo e tutto, e ci sono quelli che vi maneggiano così, Mourinho per esempio, che vi maneggiano, vi sparano cazzate e voi vi andate dietro come assetati della cazzata sparata e per due settimane parlate solo di quello che ha detto Mourinho, perché vi ha detto una roba, boom, un bombardone,
sì,
vi ha detto la scudetto, zero titoli. E poi ci sono quelli che vi inondano e lui ha un altro stile, lui vi inonda di parole, dai cazzo, era stato clamoroso quello, c'erano due rigori per il Bodo, però tu hai i parchi con le aquile di mare e le barche bellissime. Quella risposta è un capolavoro, un piccolo capolavoro, vuol dire quella risposta, senti scusami, a me della tua domanda sui rigori non me ne frega niente,
sai dove te la puoi mettere, su quale giornale la puoi mettere quella domanda, senti, ma come faremo senza di te fino a gennaio? Intanto ti facciamo gli auguri. Perché poi torniamo.
Ma ti stai facendo gli auguori di Natale? Ma dai.
Ah no, ci sentiamo ancora, amico mio. Amico mio.
Invitami un'altra volta.
Ma se c'è la fetta di panettone da mangiare, virtualmente te la lancio lì. E quindi non posso che ringraziarti a nome di Radio Bianconera per questi confronti molto molto belli, comunicativi.
Fa sempre piacere.
Ci sentiamo per farci gli auguri in diretta, anche solo un minuto. Ciao.
Va bene, volentieri.
Sandro Pellò. Me l'ha detto Sandro Pellò, Spalletti, di dirtelo. Adesso inizierò così. Me l'ha detto Sandro Pellò. E chi è? Me lo faccia conoscere. si ricordi che anche lei deve morire, qualcosa del genere, ci mentiamo, va bene.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, 13:10, giovedì 11 dicembre, aspettando Bremer magari di vederlo in campo, uno scorcio di partita contro il Bologna in campionato domenica sera, colpo di tacco a partire dalle 20 naturalmente, ma ragionando anche su quelli che sono stati gli aspetti anche positivi, il gol di McKennie, bello, da attaccante puro, di razza, è un giocatore su cui stiamo facendo affidamento, però ripeto, mi sarebbe piaciuto chiederlo anche al nostro ospite Sandro Pellò, che ritroveremo non solo in Champions, vedete che poi quando ci si trova bene si aggiungono anche gli impegni per chiacchierare di Juve, un po' come se fossimo due amici al bar insieme a voi, naturalmente. Molti vocali, perché questa... No, abbiamo l'angolo tattico tra poco. L'ultima mezz'ora la lasciamo poi, lo comunico alla regia. Andiamo dal tecnico, il nostro ultimo ospite lo anticipiamo tra poco, ma era fondamentale, fondamentalmente importante raccontare quanto diverse vedute aiutano a rafforzare magari un nostro pensiero o a smontarlo, detto molto onestamente. David, Europa da 9, sono qui per segnare, complicato ambientarsi. L'attaccante canadese Spalletti con me è sempre molto esigente. Allora, capite? Detta così sembra con me e non con gli altri. Un po' come leggete voi quando si fanno le domande in sala stampa e le risposte in sala stampa. No, ci sono delle dinamiche, vanno ascoltate tutto, ci sono momenti un po' più caldi, un po' più freddi, è una sinfonia anche qua, un po' come la squadra, va bene? È chiaro che sei nella fossa dei leoni, dopo la partita che hai vinto al 67esimo, passando in vantaggio, quindi ci sono emotivamente anche degli sbalzi, un po' di tutti, e anche la mia categoria, le mie domande, le vostre o quelli che, no? Perché voi su Zegrova non gli avreste chiesto niente? No, fatemi capire. Oppure insegnatemi il mestiere che non è il vostro. Io non mi permetterei di insegnare a voi. Però
dipende un po' anche da lei.
Dipende un po' da tutti, caro Lucio. Vorrei essere un duro, ma attenzione che si stanno riscaldando i motori. Lo definite un po' le conferenze, le ultime? No? Sta bollendo, sbollendo. Perché poi la squadra non reagisce. Un tempo. Dalla squadra vorrebbe di più, un po' gliele dice, un po' li coccola, un po' li abbraccia. Queste sono le dinamiche, o no? David il giorno prima l'ha ucciso, o no? Ditemi la vostra. Ildiz ha detto che abbiamo capito male noi giornalisti. Stava leggendo un foglio, perché l'hanno concordato così. No, spiega meglio. Ok? Questo fa parte anche del gioco, ci mancherebbe. Ma le cose Ildiz gliele ha dette. Dopo il Napoli, a Napoli, l'hanno ascoltato tutti, allora, anche voi l'avete ascoltato. Mi sembravano normali parole da 10 lode per Ildiz? Secondo me no. Ma ha dovuto prendersi anche lui delle colpe. Analizziamole queste cose. Facciamolo. Io vorrò aggiungere un'oretta in cui parliamo di tattica così sulla conferenza stampa. Per Babbo Natale, tanto ci scrive, per Babbo Natale avrei da scrivere una letterina lunga, lunga, lunga per la nostra squadra, dirigenti compresi, ce lo scrivono da casa. David sembra un pollo di allevamento per come si muove in campo, stessa velocità e postura. Mamma, mamma mia, come sei cattivo, ben ritrovato, direttore, grazie anche a te. Però come sei sincero, perché lo dici e lo esprimi, il pollo da allevamento magari è un po' esagerato, onestamente. E in questo momento è una pentola che comincia a bollire, si assume le colpe, dice che e fa bene, dice delle verità anche su Ildiz, gliel'han detta in tanti, non parlo dei giornalisti, perché volete dirmi che il problema è sempre solo Locatelli di questa Juve? No, perché vedo che quando parlate di Locatelli è il male della Juve. La Juve ieri ha vinto perché abbiamo tolto Locatelli, come qualcuno ha scritto. Siamo fuori strada. Ma non vi dico la mia risposta. Vi dico che la Juve che abbiamo nei nostri occhi, ognuno ha la sua, è diversa da quella di oggi. E pochi di quelli di oggi ne farebbero parte. O sbaglio? Mi dite che è solo Locatelli il problema? Problema, se è un problema? Illimitato tecnicamente? Messo lì? Gli altri no? Gli altri no? Che l'indifesa vi dà sicurezza? È fisico, regge, avanza col destro, più servito sul destro, ha giocato meglio. Ma poi, tornando, Miretti ha sbagliato una cosa banale. Lo giudichiamo, lo spariamo, lo cancelliamo? Eppure, quando era al Genova, doveva arrivare, doveva tornare assolutamente. In Champions, contro quelli esperti, in mezzo al campo, devi fare legna e non è facile. David, Openda, Cambiaso. Sapete quando è cambiata un po' la partita? Quando Cambiaso è andato dietro, difesa 4. Quando McKennie è stato dietro, senza avanzare, ma toglieva potenzialità offensiva. Quando Koumanes è stato dirottato a centrocampo. Quando gli hai messo a fianco Thuram. Quando è avanzato Cambiaso, per non limitarlo, hai messo dietro Cabal. Vedete che hai spostato un po' meglio, hai dipinto, hai messo un po' il colore, hai rinfrescato e qualcosa di meglio. E loro sono calati perché non cominciavano a essere stanchi. Fai gol, cambia la partita, per loro e per noi. Ma devi fare il secondo, perché sennò rischi il pareggio. Come la vedete voi? Manuel, mi fai sentire qualche messaggio vocale?
Ciao Alex Davercelli. Il problema fondamentale, io continuo a ripeterlo, sono quei giocatori che rappresentano il nucleo di leadership della squadra. E sono gli stessi che hanno sempre giocato con tutti gli allenatori. Locatelli, facciamo i nomi, Locatelli, Cambiasso, quando c'era Gatti. E quindi bisogna aver coraggio a provare con gente nuova, andare avanti. Anche lo stesso Miretti può crescere tantissimo, può dare comunque qualcosa di diverso. E penso che Spalletti proseguirà su questa strada, non forse subito, ma ci arriva.
Bene, ma non subito, ma ci arriva. Avrei voluto già aprire, ma arrivano tante letterine di Natale per la nostra squadra. Beh, diciamo che intanto godiamoci anche un po' sta vittoria, 9 punti, un po' di soldi sono entrati. Arriviamo, ci affacciamo al prossimo impegno di gennaio col Benfica, quel Benfica che ha battuto 2-0 il Napoli. Attenzione, tosti, tosti, verranno qui, tosti. Cambieremo tanto da qui a gennaio? Saranno tosti, basta essere tosti anche noi, usare un po' la forza fisica. Certo che lì forse ci troveremo con Bremer al centro della difesa, con Koumanes in mezzo al campo, se giocheremo a tre con Koumanes o qualcun altro, con Zegrova più in condizione, o lui o con Sensao, con Ildiz splendido e riposato dopo le vacanze, e con l'attaccante che magari è un po' più in fiducia. Tornando all'attaccante, David, non poniamoci limiti, vogliamo andare più lontano possibile. Ha poi aggiunto anche Ildiz. Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo è mancato solo il gol, nel secondo buona cattiveria. Siete d'accordo che è mancato solo il gol nel primo tempo? Secondo me no, se vogliamo analizzare in modo corretto, serio, il primo tempo. Poi, se è tutto legato solo al gol, abbiamo giocato allora come gli altri, perché gli mancava solo il gol agli altri. Cioè, capite come dobbiamo un po' allenarci a vedere le cose per fare il bene, per fare il bene della nostra squadra. Ascoltiamo un altro vocale.
Buongiorno Paolino, Luciano da Prato.
Ciao.
Nulla, l'unica cosa sulla domanda ieri in conferenza stampa, sinceramente aver affermato che Zegrova abbia fatto un buon primo tempo, sinceramente. Poi Spalletti ha ben detto che non gli hanno neanche gli altri facilitato le cose, perché gli hanno portato gli uomini con le sovrapposizioni inutili, hanno fatto Kalulu e McKennie da quella parte. Però malino Zegrova, non si deve pretendere molto da uno che è un anno che è fermo, per carità, però a fermare bene, insomma, sinceramente capisco che possa rispondere con un dipende anche da lei, cioè, dipende da come vede le partite, secondo me voleva dire. O comunque nulla di grave, a volte uno magari le partite le vede in un modo e...
Però accetto il tuo intervento. Mi fai riascoltare la domanda, perché io non gli ho detto che ha giocato un buon primo tempo, Fai ascoltare la domanda a Spalletti, se vuoi. Ce l'abbiamo? Sì, sì, la domanda, ti fermi
un Antonio Paulino, Radio Bianconera. Mister Zegrova, 45 minuti, alcune risposte molto buone.
Alcune risposte molto buone? È diverso, amico mio, da dire ha fatto un buon primo tempo. Forse non siete attenti alle parole, ma non perché mi sento tirato in ballo. Allenatore, mister Attila Malfatti, buongiorno. Perché noi ce l'abbiamo veramente, Attila Malfatti.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Se si sposta solo un po', perché sennò in controluce non la vediamo e non la sentiamo bene. Ecco.
Mi scusi, eccomi.
Ecco. Buongiorno Antonio Paulino, Radio Bianconera. Lei avrà seguito la conferenza, perché lei l'avrà visto la partita 4 volte.
Era allo stadio ieri.
Ah, eri allo stadio, benissimo. E non me lo dice, potevamo prendere un caffè. Vabbè, a parte queste cose inutili. Lei in conferenza, Antonio Paulino, Radio Bianconera, mister Malfatti. No, perché ride già? Perché ride già? Mister Malfatti, perché mi ride? Cioè, mi ride anche in faccia. Non gli ho detto che ha fatto un buon... No, mi dica, va bene, lei. Mi dica.
No, no.
Faccia lei.
Vada.
Facciamo
lei,
prima i seri, poi arriviamo a quello che lei mi vuol dire, va bene.
Facciamo i seri.
Ma proprio su Zegro, sto cercando di far capire che le parole sono importanti, però. Cioè... Buoni segnali, alcuni buoni segnali ci sono stati o no? Perché era quello stesso giocatore che 10 minuti, 15 minuti ha fatto nelle difficoltà di chi iniziava una partita dall'inizio, la prima da titolare, e poi si è andato via via spegnendo. Da adesso in poi, a me interessava la seconda parte, ma da adesso in poi potrà giocare di nuovo, di più, di meno, si dovrà fermare un giorno. Sai che secondo me non gioca a Bologna? Mi dica cosa sulla punta della lingua, me lo dica.
No, allora, parto dalla considerazione che giustissimo quello che hai detto te, la tua considerazione, è giusto anche quello che ha detto secondo me il mister su Zegrova, nel senso che ha fatto un'ottima impressione, è un giocatore che ha delle qualità, viene da un periodo lunghissimo di inattività e quindi deve riprendere il ritmo. Giustissimo la tua considerazione che iniziare una gara di Champions dall'inizio, una gara ufficiale con la Juve è una cosa, entrare a partita in corso è un'altra, quindi di positivo sicuramente il fatto che ha delle qualità e l'ha fatto vedere, perché quando riescono a isolarlo e farlo giocare uno contro uno è una sentenza, perché è veramente forte. È chiaro che deve acquistare ritmo, partita, intensità, e quindi deve partecipare con maggior continuità a tutte e due le fasi di gioco, perché le partite di Champions, come ha dimostrato anche ieri la partita col Pafos, sono tutte partite difficili, dove se non tutti lavorano in maniera corretta in tutte e due le fasi, rischi comunque di poter perdere contro tutte le squadre, perché è veramente una competizione dove c'è molto molto equilibrio. Detto questo, sicuramente un giocatore che ha bisogno di allenarsi con continuità con la squadra e di avere più minuti possibile, perché penso che possa essere un tipo di giocatore che possa portare grandi benefici a questa Juventus.
Mister, molto preparato, ci mancherebbe. Domanda tecnica banale, ma arriverà una risposta intelligente. Io dico che sempre l'equazione fa sempre X. La risposta è sempre quella giusta, cioè il risultato deve essere quello giusto. Vedremo mai Zegrova, cioè Zegrova è l'alternativa a Consensao in questo momento, in questa Juve? Cioè possono giocare Consensao, Zegrova e Ildiz insieme? Partiamo da questa domanda.
Sì, se gioca Ildiz centravanti, ma un centravanti che rientra molto e riattacca la profondità, come è successo ieri, poi ti spiego nel dettaglio cosa intendo, e se dietro metti 3 mediani incontristi che ogni volta che recuperano palla giocano immediatamente in avanti per innescare gli offensivi.
Vedi? Domanda, risposta.
Ti dico,
chi sono i mediani incontristi? I tre, eventualmente, della Juve?
Mediani incontristi, sicuramente. Il primo che metterei è Thuram. Poi in mezzo al campo potrebbe essere utilizzato Cambiaso, Locatelli se è in condizione fisica, perché ieri mi è sembrato anche se è un giocatore utile alla Juve, però ieri un pochino sottotono, perché ci sta comunque, gioca tante partite. E poi un altro potrebbe essere o McKennie o Miretti, se però acquista impatto fisico, perché ieri, specialmente nel primo tempo, è vero, ne parlavo anche con Giancarlo Marocchi, è vero che è un giocatore che vede il gioco in avanti, che gioca in avanti, quindi ha un pensiero da centrocampista, però è anche vero che ieri, specialmente nel primo tempo, ha perso troppi contrasti e sull'impatto fisico si faceva spostare troppo facilmente. Il discorso di Yıldız centravanti, perché se te guardi, e l'abbiamo già detto, la Juventus, ne è un esempio il secondo gol, è una squadra molto pericolosa quando in fase di non possesso si raccoglie tutta, sta corta e riparte negli spazi, perché Yıldız è un giocatore fenomenale. È chiaro che quando gli avversari sono schierati, esempio il primo tempo di Napoli, bisogna muovere più velocemente la palla se vogliamo che lui riesca ad essere efficace, a ricevere la palla tra le linee anche quando la squadra avversaria è schierata. Quindi dipende tutto da come, ma questo penso che l'abbia sottolineato anche il mister Spalletti, se non sbaglio, dipende tutto, sì, da come la squadra, quando recupera palla, come la muove per riuscire a innescare i propri offensivi. Chiaramente se la palla si muove lentamente, è chiaro che Yıldız è più facilmente marcabile quando c'è da impostare il gioco. Quando la Juve recupera velocemente, che lui si muove negli spazi, è un giocatore, cioè ieri ha fatto delle cose davvero funambolo. Ecco, questo è il mio pensiero.
Queste sono le risposte, vedete, in conferenza stampa meriterebbe già la Champions League il nostro Attila Malfatti. C'è qualcosa sulla lingua che lei vuol dire su quella domanda, risposta, momento su Zegrova? Cosa mi vuol dire? Dica, non mi offendo, però basta che sia quello che ha sentito, ha pensato.
No, la domanda è più che, cioè, una domanda normalissima, più che lecita, perché comunque è anche vero che un giocatore come Zegrova ci sta che all'inizio non ti partecipi tanto alla fase di non possesso, e ci sta anche che dopo un tempo venga sostituito. La cosa che un pochino, secondo me, stona è che giocatori come Cambiasso, giocatori come McKennie, comunque giocatori che giocano da tanti, sì, anni nella Juve, devono capire che questo giocatore ha bisogno di essere isolato, per cui se riceve la palla e Cambiasso gli va vicino per dargli il supporto, o McKennie si sposta e gli va vicino per giocare insieme a lui, gli levi spazio.
Sbagliano.
Quel giocatore lì, non bisogna andare a occupargli gli spazi, perché lui quando stoppa la palla e ti punta, ti va sempre via. È chiaro che se, come dicevamo, Cambiasso, McKennie o qualcun altro gli va troppo vicino, che diventa? Non diventa più un uno contro uno, ma si gioca uno spazio stretto, un 3 contro 3, un 4 contro 4, allora è normale che il giocatore è più limitato. Solo questo.
Vedete? Ha raccolto una domanda, abbiamo fatto prove tecniche di Champions League per il nostro mister Malfatti, che ci spiega le cose di campo, di calcio, come lui sa fare molto bene. Sto guardando la Juve di gennaio, non con gli acquisti, c'è poco da sperare secondo me, ma ridisegnando la Juve così, mi dici di quanto si eleva? In porta Di Gregorio, difesa a 4, Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal. In mezzo al campo salta Locatelli, Koumenes, Thuram. 3 dietro l'attaccante David, Consensao, Yıldız, Cambiaso. Ti piace di più, di meno e perché?
No, allora, innanzitutto la difesa a 4 ti dico di sì, perché con Bremer, chiaramente. Perché Kelly è un giocatore che è più un giocatore che va sempre in protezione, cioè non accorcia mai. Se te guardi anche ieri, la Juve andava in pressione nel primo tempo, 3 contropiedi, perché quando la palla arriva al centravanti, l'ha detto anche il mister ieri, no? Quando si va uomo-uomo, quali sono le soluzioni? O giochi al portiere perché è l'unico libero, o cerchi l'attaccante. Allora, quando vanno in pressione sulla Juve, che si gioca una palla diretta, che ci sta, gli attaccanti della Juve sono sempre molto pressati e aggrediti dagli altri difensori. Quando, come è successo ieri e anche a Napoli, la Juve va in pressione, Kelly che gioca perno non accorcia mai. E quindi che succede? Che il centravanti avversario, come è successo ieri, riceve la palla e ha il tempo di girarsi e di attaccare la porta. Questo vuol dire che tutti quelli che sono andati in pressione devono fare delle rincorse di 60-70 metri. È dura correre senza palla, per cui un giocatore di lettura ma poco aggressivo. Secondo me, invece, visto che la Juve va bene in pressione, il perno, diciamo come fa Mancini o Ndicka nella Roma, faccio un esempio delle squadre che comunque fanno dell'uomo uomo il proprio credo, il perno è un ruolo fondamentale, è quello che deve recuperare o comunque andare all'impatto, a bocciare con l'attaccante avversario, altrimenti siamo costretti a ricorrere all'indietro di 80 metri. Quindi sì, la difesa a 4 con Bremer, perché Bremer è uno che comunque è aggressivo e guida bene la difesa. Sì, con Mainz a centrocampo, perché comunque i centrocampisti che giocano adesso sono giocatori di quantità, però non hanno quella qualità nei cambi campo. Locatelli più, che gioca un pochino più sul corto, Thuram è più un incursore che porta la palla, quindi avanzare con Mainz sì, a 2 o a 3, anche perché l'ha già fatto nell'Atalanta e potrebbe ritrovare, diciamo, quelle dinamiche che aveva
nel passato, sì.
Nel passato, e davanti dipende dal tipo di partita che incontri, i giocatori sono quelli lì, puoi usare Cambiaso come quarto o come se giochi magari 3-5-2 o 3-4-2-1, e davanti sicuramente Ildiz sempre, e poi gli altri in base alle condizioni settimanali. Però mi piace questa, mi piacerebbe vedere la Juve a 4, anche perché in questo modo acquisti anche un pochino più di qualità in mezzo al campo.
Attila Malfatti, prima di salutarti, ti chiedessero quelli bravi o quelli meno bravi, no? La prima cosa principale, la principale che cambia, che cambierebbe a gennaio passando a 4. La Juve diventerebbe così? Che cosa? Ce lo dice Attila Malfatti, mister Malfatti.
Diventerebbe una squadra che potrebbe consolidare maggiormente il possesso palla e l'aggressività nella metà campo avversaria, che è la cosa più importante, recuperare palloni nella metà campo avversaria e gestirli vicino alla porta avversaria.
Il titolo, il fax è arrivato sulla scrivania di voi che avete ascoltato. Mister Malfatti, un caffè ci vuole? Così mi può raccontare quello che lei non ha avuto il coraggio di dire in diretta.
Quando vuoi. No, io ti dico sempre tutto.
È per questo che siamo colleghi di tifo, colleghi di calcio, a confronto, e ci piace la schiettezza. Grazie, mister Malfatti. Buona Seguitelo giornata. E seguite Ciao, anche Antonio. I piccoli Malfatti. Malfatti, detto così, è brutta. I piccoli Malfatti che giocano Pisa e lì vicino, e vedrete dei bravi centrocampisti, ne sentirete parlare. Ma ve l'ha detto prima Radio Bianconera. Ciao.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Eccoci nuovamente e rigorosamente in diretta, 13:38, la mezz'ora per noi. Oggi lasciamo libero Gianni Balzarini col suo balzo, non che non ne valga la pena parlare di Bologna, ma perché iniziano o le giornate panettone, come qui in redazione, oppure i pranzi natalizi. Quindi lo lasciamo libero a dire il vero, perché siete una famiglia, dovete sapere. Anche la dottoressa Bacchetta, come qualcuno mi ha chiesto, ci alterniamo con l'esperto juventino Francesco Cagliari, che avete sentito ieri nel corso della trasmissione. Ieri Paolino assente, giustificato, impegno pranzo di Natale con Beppe Furino. Un grosso abbraccio al nostro capitano, ieri nominato dai suoi amici, dai suoi colleghi, da chi lo accompagnava all'allenamento, da chi ha mille aneddoti che cominceremo ad ascoltare da gennaio con la rubrica Urra Juventus, una rubrica nuova. Il concetto è quello di tifare Juve, di chi tifa Juve, e parleremo del passato, da Furino a Cucureddo, tutta quella storia da lì in poi, perché poi svesti i panni del calciatore, in qualche caso l'amico resta, ma continua a seguire la Juventus, e ne ho sentite delle belle, ne ho sentite delle belle. Gente che ha giocato, amici di Furino, non perché abbiano più o meno ragioni loro rispetto a voi, motivo per cui adesso ascolto esclusivamente voi. Il regista è cambiato, si chiama Tullio, vediamo se riesce a mandarmi un vocale, vediamo un po', con Manuel ad aiutarlo a mettere in onda i nostri vocali.
Ciao ragazzi, Alessandro, vi sento parlare di un possibile passaggio a 4.
Sì.
Come modulo
appena
ma,
premere
non ci possiamo passare perché non abbiamo abbastanza giocatori per, a meno che la società non si faccia l'onere di sistemare la rosa, ma se non, questo non avverrà perché con l'insediamento di questa dirigenza abbiamo subito preso uno stop dalla UEFA per questione dei conti, è inutile che ci stiamo a girare intorno, si gioca a 3. Quindi guarda, bisogna passare a parlare della realtà. La realtà è che questa rosa non va bene. Alex,
perdonami, mi sembra che questa volta la risposta sia completamente errata. Non che io mi fidi di quello che dicono gli allenatori, sempre e comunque sulle percezioni, va tutto bene, va tutto male. Ce l'ha detto Spalletti, lo si capisce già in queste partite. Il rilancio un po', non dico affrettato, di Cabal. L'attesa per quello là, quelli là che sono assenti da tanto tempo. Parla di Bremer sostanzialmente. Tu con Bremer hai la possibilità, senza far mercato, di cambiare. Non ho detto di migliorare del 100%, ma di poter offrire la possibilità alla tua squadra di cambiare veste. Questo ce lo dice e ce l'ha confermato anche ieri sera. Adesso non ricordo esattamente il passaggio. Lui non si aspetta molto dal mercato. Se arriva qualcosa, meglio, ma gli attaccanti gli dicono ce l'hai, valorizzali, riadattali, sfruttali. Zegrova ce l'ha addirittura troppi esterni. Cambiaso si avanza. Ildiz che si accentra, quindi sposta un po' Ildiz. Dall'altra parte Consensao, Zegrova e due attaccanti ne hai. Uno ha poco spazio. Openda, David, mi sa che più open da che quello che costa di più gioca meno. Errore, erroraccio, come pagare 60 milioni con minus 42 per un giocatore che neanche gioca, neanche so se gioca bene, benissimo o malissimo, e che avrà meno spazio con la difesa a 3 o a 4. Due mediani con minus e Turam, come vedete a saltare è più Locatelli. Se sposti le pedine in questo modo, la difesa è Bremer, Kelly, Kalulu, come giocava al Milan, e a sinistra, Cabal. È fatta. È più semplice per le cose che abbiamo detto, ma che ci ha confermato, quindi non è vero che non si può fare se non compri un giocatore della difesa, ma puoi partire da lì e cambiare anche qualcosa. Il problema è che abbiamo terzini che non sanno marcare, come ha messo Spalletti. Attenzione, non stiamo entrando nel giudizio di cos'hai, ma puoi fare... Anch'io posso andare in vacanza a Miami, poi dipende in quale albergo. Anch'io posso andare in vacanza a St. Moritz e poi prendere il caffè all'autogrill, probabilmente. La qualità e i soldi che ho in tasca restano quelli. Chiarissimo! Però o la 3 o la 4 tu devi affrontare la Champions se vai a spareggio il campionato. Sono stato chiaro? Io penso di sì. Ma non lo dico io, lo dice in questo caso in maniera molto trasparente l'allenatore. Ne ascoltiamo un altro vocale? Però scriveteci, mandateci.
Salve a tutti, sono Marcello da Pesaro. Ma voi ce l'avete con le punte che segnano poco?
No, Vlahovic, noi.
Ma come fanno ieri a segnare se i palloni non glieli danno? I centrocampisti, loro corrono per avere il pallone, passano indietro la palla. Dopo di un po' non si smarcano più, si rompono le palle a correre senza avere mai il pallone e gli altri passano la palla sempre indietro. Non va bene così. la palla deve essere data a chi scatta e poi se si perde bisogna fare pressing subito per riprenderla. Passano sempre la palla indietro, come fanno a segnare le punte? Me lo sapete dire, voi ce l'avete con le punte, ma le punte non sono servite.
Hai detto una cosa intelligente, ma non è che ce l'hai solo con le punte. Allora, perché qualcuno dice Cabal non tiene l'uomo, allora non possiamo difendere. Qualcuno dice non possiamo fare la difesa a 4, allora qualcuno non può giocare a Locatelli, e allora ci sono i problemi al centrocampo. Il problema, quando si attaccava, voi attaccavate di più l'attacco, Vlahovic si segna poco, è un dato di fatto però. Ma perché non costruisce? La Juve in mezzo al campo, al centrocampo più debole di quelle che stanno davanti in classifica. Per dinamica, per caratteristiche, per fragilità, non lo so. È vero quello che dici. Però devi trovare delle soluzioni, devi segnare nel calcio. Se no, i prossimi pareggi, non so, ti salvi. I prossimi pareggi, due in Champions, potrebbero bastarti e non bastarti per avanzare. Dopo il turno degli spareggi, il pareggio non ti serve più, ma neanche nello spareggio, onestamente. Allora, devi costruire, è vero, ma di problemi ce ne sono. Bisogna un po' camuffarli e Spalletti ci sta provando e forse migliora anche passando a 4. Altro vocale.
Direttore Marco da Imola.
Ciao.
Ma io ti dico la verità, ripeto, non ho capito tutti questi esterni qui che dovrebbero crossare.
E non crossiamo mai, giochiamo palla a terra.
Abbiamo due centravanti che giocano palla a terra, sono 1,75 m di altezza, non saltano, l'unico che salta è McKennie. È sbagliata la campagna acquisti, i logaritmi, gli algoritmi, quelli che adopera lui là. Ci voleva, spendendo gli stessi soldi, anche meno di quelli che abbiamo speso per Openda, ci voleva Hollund, o quantomeno, non dico Hollund, non faccio nessun nome, guarda, ci voleva un centravanti toro, uno che facesse salire la squadra, uno che colpisse di testa. Allora sì, così no, non siamo, non abbiamo i piedi a centrocampo per far quel gioco lì con i due centravanti che abbiamo.
Sai che questo problema ce lo portiamo dietro da tempo, quando si cercava Lukaku e si voleva mandare via già Vlahovic, il motivo è quello che c'è appena spiegato. Abbiamo praticamente 13 minuti, io lo dedicherei a voi dopo gli interventi dei nostri ascoltatori, così avete ascoltato, vi siete fatti un'idea, avete confermato i vostri punti di forza oppure no, e allora spazio a voi con altri vocali qui al 340 5425 324.
Salve Radio Bianconera, Mello da Bergamo. Allora, io sono un po' scettico sul fatto che Spalletti riesca a mettere la difesa a 4 grazie a Bremer. Se ce la fa è un mito, perché Bremer lo vedo e l'ho sempre sostenuto come un difensore che ha i suoi punti di riferimento, li riesce a prendere quando ha due centrali che difendono in marcatura insieme a lui. Ha qualche difficoltà a coprire la profondità quando gioca a 4. Non hai acquisito, almeno fino ad oggi, quel tipo di movimenti. Spero di sbagliarmi e che il nostro Spalletti riesce a trovare questa soluzione.
Ce l'auguriamo. Perché crocifiggere? Sono andato adesso non più sulla chat, siete in tantissimi, grazie. Dopo il pranzo, dopo il panettone, vi ricordatevi, panettone Luciano, pasticceria Luciano. Oltre ai panettoni, poi vi stiamo preparando un video che vi racconterà un po'. Se siete dalle parti di Barge, andateci, ovviamente. E, fetta di panettone, avete finito di pranzare e adesso aderite alla chiacchierata. Hai visto com'è? Un po' anche come te, non è molto distante dalle tue abitudini, caro Tullio. Quindi sono passato sulla messaggistica del 340-5425-324. Saluto gli amici che ci stanno seguendo sul canale 4637 delle Samsung TV. Per chi non ha una Samsung TV, non spendete dei soldi, stavo dicendo non sprecate dei soldi, se avete un buon televisore scaricate l'app come le altre app che avete, se la vostra è una Smart TV, se avete un buon collegamento internet scaricate Radio Bianconera, l'inimitabile radio ufficiale dei tifosi bianconeri, e ci potete vedere anche in televisione come in tanti state facendo. Un po' di pubblicità. e ve la dovete baccare, ragazzi, altrimenti Manuel come fa a pagarmi il panettone domani quando glielo regalerò? Ah no, non si chiama regalo in quel caso lì. Da casa, perché crocifiggere sempre Locatelli e poi meglio che questa dirigente non interviene sul mercato? Cioè dice, il problema più grosso è quello. Io aggiungo, ma farei domani poi questa puntata, domani è venerdì, e parleremo di preparazione, parleremo del rischio che ha voluto assumersi. Abbassato rendimento e durato un tempo. Ma in altre condizioni avreste fischiato. Mi state dicendo che non è piaciuto, ha deluso Zegrova? Ragazzi, cosa vi aspettavate? Il gol in rovesciata? Io no. Ci sono stati dei buoni tratti, ho intravisto dei buoni tratti, giocando 45 minuti, ma l'ho visto anche scomparire, soprattutto non aiutato, come ci ha spiegato Malfatti, mister Spalletti. Se gli vai a occupare gli spazi, gli limiti quella possibilità. Gli sei andato a pestare i piedi sostanzialmente, e c'ha ragione, però a larghi tratti lo abbiamo lasciato anche un po' lì isolato. Il triro da 40 metri, se gli arrivava, metteva giù e ne aveva poi due addosso, perché è difficile cambiare campo. Si giocava molto di più sulla sinistra, quantomeno quando attaccavamo sotto la tribuna nord. I podcast sono sempre pronti in giornata, naturalmente, un po' come al ristorante. Secondo me c'è una grave mancanza di grinta, voglia e cattiveria, ci scrive Marco da Grugliasco. Marco, sei qua dietro di noi, noi siamo praticamente attaccati a casa tua. Non abbiamo trascinatori, gente che pressa forte, che fa sentire i tacchetti, che protesta, sono d'accordo, perdevano il tempo e noi aspettavamo che la vita andasse avanti. Un po' di grinta in qualcuno, eh? Il tono di voce serve, la domanda scomoda serve, il giocatore rompiscatole è utile, quello che si arrabbia con l'arbitro ogni tanto, ci sono squadre che si lamentano, sono tutti bravi in tutte queste cose, che col calcio c'entrano poco, ma aiutano a mettere un po' di fiato sul collo. Marco da Grugliasco, grazie, perché mi sembri nuovo di questa chat. Ciao, qui tocca un tema interessante, l'amico. Ciao, è strano che Spalletti chieda l'aiuto della curva. Per la società, anche senza gli ultras, abbiamo comunque una grandissima tifoseria che non fa mai mancare supporto vocale ed appoggio ovunque. Io smetterò di credere solo quando la matematica ci condannerà in tutte le competizioni. Viking, Juve dell'Isola d'Elba, forza Loca, uno che sostiene anche Locatelli. Questo è il tifo e noi non possiamo che apprezzare il tifo. A me invece sembra una mossa molto astuta quella di chiedere ai tifosi stateci vicino. È dura giocare in quel contesto, è dura prendersela con un giocatore piuttosto che un altro, è dura dire che il tifoso che fischia solo Locatelli ha ragione, se fosse solo Locatelli, perché poi c'è Miretti e poi quanti altri, eh? Chi è che non meriterebbe i fischi nel primo tempo di ieri sera, tra virgolette? Andiamo a sentire un altro vocale.
Direttore, ancora Luciano da Prato,
ciao,
faccio una provocazione. E siccome va, questa squadra a centrocampo non ha qualità,
chi ci mettiamo?
Secondo me sarà molto difficile fargli svoltare la stagione, anche per il problema sugli esterni bassi, che in effetti forse si potrebbe provare Kalulu e Cabal come marcatori, ma sono due, Kalulu non tanto, ma Cabal è un grosso punto interrogativo. Ma dicevo, per far svoltare un po' a livello di qualità questa squadra, secondo me Spalletti ha una sola possibilità: Ildiz tre quarti e due mediani dietro.
Vabbè, un po' l'abbiamo disegnata così, quindi poi non so se produrrà gli effetti sperati, però ha un suo perché, una sua logica rispettabilissima. Tutti devono fare qualcosa di più. Siamo troppo fragili mentalmente. Non voglio citare Conte, dopo il Napoli ha detto: la mia squadra ha testa stasera, ieri già non l'ha avuto, cuore e gambe, una comanda l'altra. Cioè il cuore ti fa andare anche oltre i tuoi limiti. McKennie ha un po' di tutto questo. La testa ogni tanto la perde e viene ripreso dall'allenatore. però in area di rigore ha agito, al di là che abbia segnato, che abbia avuto quel pizzico di fortuna, ma ha voluto fare quel tiro lì, onestamente. Non so se al posto di David, quando sbaglia, avrebbe lui o qualcun altro fatto il gol, perché lì ti devi girare più facile di quello che voglio rappresentare. Però l'hanno sbagliato, perché lì non sai chi hai attaccato, quanto tempo hai per poterti girare e cerchi di anticipare. La leggo così. Poi non sei tranquillo. Ma appunto, testa, cuore, gambe. Ogni tanto manca sempre qualcosa. Spalletti, io penso che si sia reso conto che è un po' più complicato di quello che pensava. Ma senza infortuni, lavando un po' i panni sporchi, togliendo, allungando, stringendo e avvicinando Yıldız, protetto con una punta davanti, secondo me possiamo far meglio e possiamo ambire al quarto posto in classifica. E qui vedo già quelli che si stanno arrabbiando. Noi quest'anno abbiamo tolto, non volutamente, diplomaticamente, l'affermazione dobbiamo entrare tra le prime quattro. Siete tutti tranquilli, ma è quello l'obiettivo da centrare, e quest'anno è più difficile, come vi state rendendo conto. Se non svolta un po' la stagione, al di là della Champions, dove manca esperienza, se non svolta un po' la situazione, noi siamo una squadra da quarto o quinto posto, come negli ultimi quattro anni, dove poi la differenza l'ha fatto Nicolussi Caviglia a Venezia, o no? O il cambio dell'allenatore, che ha dato uno spunto in più? Cioè, le colpe non sono tutte di Thiago Motta. Le colpe non sono tutte di Giuntoli. Le colpe non sono tutte di Locatelli. Non parliamo di colpe. Distribuiamo un po' quello che abbiamo e vedrete che un po' il livello, la qualità della nostra squadra è un po' calata. Cosa dovrebbe capitare? Che emerga la personalità di qualcuno. Di chi? In difesa, Bremer. In attacco sembrava, pur nevroticamente, Vlahovic. La qualità di Yıldız non si discute, ma la qualità va mantenuta con continuità, almeno all'interno della partita, almeno all'interno di due partite consecutive, almeno a livelli accettabili in un ciclo di 3-4 partite. Coppa, Coppa Italia, campionato. Poi cali un po', poi fai alternanza, poi entra uno alla tua altezza e puoi fare discretamente bene. La leggiamo così la situazione? Vediamo se arrivano delle risposte.
Io direi ormai è ora di farla finita con le critiche. Buongiorno innanzitutto. Voleva la squadra, ormai è questa. È inutile andare a dire quello non voleva, quell'altro non c'è, quell'altro non serve. Ormai è questa, bisogna sperare che l'allenatore le mette ognuno al posto suo e sperare di andare avanti, è inutile.
Però dobbiamo pure analizzare la situazione, cioè se tu dici non c'è qualità e speriamo in Spalletti, poverino Spalletti che cosa può fare? Cosa si può inventare? Tira fuori il coniglio dal cilindro? Aggiustati un po' nel loro ruolo e motivando, pizzicandoli un po', perché non ditemi che non ha pizzicato Yıldız. Non ditemi che non ha pizzicato David. Non ditemi che non strilla. Chi è allo stadio lo vede che strilla anche a McKennie prima che segna. Quando se ne va troppo si allunga e lascia la prateria agli avversari. Se sei sullo 0-0 ti viene paura di sbagliare una ripartenza, ripartono loro e te la buttano dentro. L'allenatore esperto qui serve. Lo scienziato non serve. Quando anche Spalletti ha fatto lo scienziato, in senso affettuoso, a Napoli, contro un Napoli maluccio per le assenze, non solo, riesce a battere la Juventus, va a giocare col Benfica, ne prende due e si lamenta di che cosa? Che loro hanno avuto due giorni in più di riposo. Però non è una cosa di poco conto, è come avere un attaccante o non averlo. Hanno giocato due giorni prima, si sono riposati e tu fai giocare sempre gli stessi. In linea teorica ha ragione. E in linea pratica, voi tifosi, con lo dicesse Spalletti o quando lo diceva Tudor, probabilmente gli avreste dato anche ragione. Perché? Perché in questa situazione, con delle defezioni, giocare in casa degli altri è dura. Il Benfica viene qua. Sarà una partita molto, molto dura anche per loro. E a me basta partire con questo X in schedina, 0-0 all'inizio, dura per entrambe, che vinca chi avrà una squadra più forte, più votata all'attacco, più capace di limitare i propri difetti. Siamo arrivati alle 14, abbiamo detto praticamente tutto. Grazie, fetta di panettone, caffè. Domani sera raduno a Roma quelli che ci sono, perché i posti sono quelli. Avete visto, Claudio Santarelli era qui, si è vista la partita, la seconda in Champions, sta tornando a Roma, parecchia. E la troverete, la conoscerete domani sera con tutta la redazione di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta e vi dice con gli opinionisti quello che pensa sulla Juve e non solo. Grazie, a domani. Cose di calcio finisce qui, let's go. Non è un po' di tempo che non lo facciamo e domani lo riprendiamo. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.